oggetto di fatti dell'incontro di questa sera è economia ed etica, il problema della povertà. Il nostro ospite per discuterne è Ida Zinghio Grandi, islamologa, anzi mi è stato detto ancora nuovo, mi sa di Venezia, ovviamente con i due curatori, progettisti del ciclo, Maria Teresa Smagalli, Giovanni Brocchieri e Massimo Campanini. Maria Teresa, a te la parola per cominciare.
Sì, comincio io perché ho una parte più limitata stasera. Voglio ascoltare con voi le relazioni così estese e interessanti dei nostri amici. Io avevo in mente e ho in mente di fare un piccolo accenno, un breve accenno, un tema importantissimo nella quello che abbiamo chiamato, che è stato chiamato il Medioevo occidentale, il Medioevo cristiano, cioè il tema della povertà. Il tema della povertà, la povertà, questa parola, questa idea, che poi vedremo si ramifica in due parti molto, molto quasi conflittuali. E la povertà è alla confluenza, però, di una prospettiva di economia, una prospettiva morale. La povertà è uno stato, una virtù, un difetto, e anche di altri campi che attengono adesso alla sociologia. Ora, questa povertà che si può guardare da tanti punti di vista, questa idea, questo stato, subito si divarica ai nostri occhi, se lo studiamo appunto in quei secoli, in due rami: essere poveri e farsi poveri, come dicono i linguisti, farsi poveri. Cioè, è un'epoca veramente straordinaria quella che mette al centro, come vedremo, e non solo da parte del solito San Francesco, che tutti un po' conoscono, il tema della povertà, l'essere deprivati di molti beni che vengono considerati appunto socialmente importanti. Vedremo come questa divaricazione si attua, perché è straordinario che in un'epoca, in secoli, che conoscevano una povertà, i calcoli sono naturalmente, stiamo parlando dell'Europa, del mondo mediterraneo, conoscevano una povertà di metà della popolazione, ci possa essere anche un valore morale, sociale, della povertà quando è una scelta. Quando è una scelta. Nel Medioevo la povertà appunto è calcolata su metà della popolazione, come del resto nel mondo antico, perché chiaramente la povertà è diminuita nel mondo moderno. Ma è ancora, sappiamo, qualche cosa di non solo preoccupante, ma pauroso. E forse mai come oggi si è parlato, almeno nei decenni precedenti, quando ero giovane, non si parlava tanto della paura della povertà come oggi. Amartya Sen scriveva, che lo stato di povertà, la povertà, è comunque da definirsi in modo convenzionale. Non esiste una definizione assoluta della povertà, ma la definizione deve sempre tener conto del contesto, no? Del contesto nel quale questo stato si verifica e viene osservato e sofferto. Per un grande studioso del Medioevo, che non c'è più, polacco, Geremek, la povertà si può definire come emarginazione. L'emarginazione dà, diciamo, la fisionomia della povertà, nella società medievale soprattutto, ma anche oggi. Se pensiamo immaginazione, poi dobbiamo dire da che cosa. Altrove, lo voglio ricordare perché è una notizia che mi è caduta sotto gli occhi, ma non molto, la povertà è emarginazione e schiavitù. È spaventoso, ma ci sono 20 milioni di schiavi attualmente nel mondo. La schiavitù si può definire come esclusione da tutti i diritti sociali, politici e in uno stato di economia di costrizione. Le cause sono sempre quelle, come nel mondo antico, cioè si diventa schiavi in certe zone del mondo, adesso dirò, per debiti, per guerre perse, per una decisione dittatoriale, verticistica, di escludere da tutti i diritti politici e civili un certo gruppo di dissidenti. La schiavitù, che Aristotele considerava naturale, ma già a Roma si cominciava a dubitare, qui c'è qualcuno più esperto di me, che fosse naturale. Aristotele diceva che certi uomini nascono schiavi, hanno tutte le caratteristiche, no? E questo mi fa un male tremendo di pensare che Aristotele dice, pensasse una cosa del genere. Vabbè, mi fa male, sì. Oggi la schiavitù è conteggiata in 20 milioni, è anche qualcosa di più, dalla World Free Foundation, che inizia questo stato spaventoso nel mondo ogni due anni, e viene il numero più alto quello dell'India, poi la Cina, poi Pakistan, poi non ricordo più se il Pakistan o la Russia, no, la Russia è l'ultima, e chiaramente uno che vive e che è costretto a vivere per sempre in Siberia è uno schiavo da un punto di vista giuridico e politico. E lasciamo questa estrema povertà, perché la privazione non solo da un punto di vista economico, l'impossibilità di mantenersi, di mantenere una famiglia, e veniamo invece a una povertà. La povertà è definita nei secoli che ci interessano qua come quella di una persona con famiglia che ha meno di 4 ettari da coltivare, suoi, da quali può trarre appunto i frutti, non per altri. Ma questa definizione mette molto in imbarazzo la società, perché la schiavitù era, in modo, come dire, man mano che si procede con le macchine nella storia dell'uomo, anche il mulino ad acqua, il mulino a vento, l'aratro rinforzato, il nuovo modo di agganciare gli animali per il lavoro, no? E tutto questo naturalmente va contro la schiavitù, ma non la elimina di colpo, come vediamo ancora adesso, ma però genera una situazione di estrema povertà, e l'estrema povertà appunto è una noce dura, qualche cosa di un nucleo che fa paura, perché qualcuno pensa di poterci cadere ancora adesso, no? Nella povertà. E maggiormente i piccoli proprietari o comunque persone che, anche mercanti che perdevano più avanti dopo il 1000 le loro flotte, e anche al tempo di Shakespeare, no? Al tempo di Shakespeare, un mercante di Venezia ha paura dell'estrema povertà totale che lo aspetterebbe nel caso avesse perduto il suo carico di merci. Però genera degli anticorpi nella società. Non si può proprio sopportare la povertà estrema in così grande pressione e numero. E le strategie sono diverse. E c'è anche una strategia negativa, la repressione, cancellare alcuni strati della popolazione, ma direi che ci sono anche delle tecniche che vorrei chiamare un aiuto sintomatico ai poveri, non un aiuto essenziale, non un aiuto al morbo, se la paragoniamo a una malattia, ma un aiuto sintomatico, cioè la carità, l'aiuto del pasto. Si calcola che dura fino al 1000, cioè abbiamo molti documenti del periodo carolingio, praticamente i poveri, la popolazione era molto minore, anche se i campi coltivati erano pezzi di minor numero, e si calcola che i poveri non soffrissero la fame, perché al tempo di Carlomagno ci si vantava appunto che un piatto di minestra ci fosse per tutti. Ma è un aiuto sintomatico. Cioè il povero quasi funzionale, in certi testi è terribile, ma si legge così, è quasi funzionale all'opera di carità di chi è ricco. E così è. Diritti ci devono essere per poter esercitare la carità ai poveri e meritarsi. Ci sono anche altri metodi, naturalmente, generati dallo stato di povertà e dalla rivoluzione. Ci sono state delle rivolte che erano quasi delle rivoluzioni durante i secoli che noi chiamiamo medievali. Penso al 300 in Inghilterra, dove abbiamo avuto proprio un movimento molto forte dei poveri preti, si diceva. Cioè la povertà deve essere uno stato non di necessità. Non deve essere di necessità. Cosa deve essere allora? Deve essere quella cosa strana che veramente non c'è stata mai prima, una scelta. Una scelta di farsi povero. Ora, la grande idea, lo sapete tutti, poi la nostra Chiara Fugroni credo che abbia scritto i più bei libri su San Francesco e la povertà, pubblicati dai Nauri, sono meravigliosi. Fanno vedere come, non all'inizio, ma abbastanza presto, Francesco abbia scelto di farsi povero consapevolmente a un certo modello, di cui dirò. Però, prima di lui abbiamo Arnaldo da Brescia, abbiamo i poveri di Lombardia, se passati dal posto di Porta Sicinese, la seconda o la terza casa destra, dopo l'incrocio con via Mino delle Armi. Ecco, lì c'erano gli umiliati che facevano professione e scelta di povertà, oltre ad altre cose. Insomma, ce ne sono molti, anche Dolcino. Anche Francesco, in realtà, l'ho studiato proprio con la figura, ha un comportamento da povero già all'inizio, quando prende e va via, no? Va via dalla bottega del padre, dalla casa grande e ricca, si spoglie dei begli abiti. Ma è una scelta di comportamento. La grande scelta consapevole, cioè motivata su un modello che si vuole realizzare, è fatta dopo qualche anno alla Porziuncola, dove lui stava leggendo il Vangelo e legge il punto che Gesù ha detto ai suoi apostoli: non dovete portare denaro, non dovete commerciare, non dovete possedere beni, erano beni soprattutto immobili. Ora, quando dice che ha questa giornata per lui splendida, di cui parla proprio Paolo Fioretti, quando sceglie volutamente la povertà, pensa a un modello di essere cristiano. Non si può essere cristiani se si è ricchi. Però il modello che mette a Francesco è straordinario, perché non predica la povertà, la predica con l'aspetto, con il comportamento, con le parole naturalmente anche, elemosinando, una cosa che era proibita ai chierici della Chiesa, proibitissima, perché gli esponeva dei pericoli. Da chi si chiede le morte? A chi si chiede? Ai ricchi? Bisogna frequentare le case dei ricchi, bisogna vivere questo contrasto veramente odioso. Ora, Francesco è veramente un uomo di una tolleranza incredibile quando si racconta, per esempio, che a cena dal Papa, che lo chiamava semplice Francesco, e lo, insomma, un po' rideva di lui, di queste sue abitudini povere. Lui tira fuori un pezzo di pane secco, lo mette sul tavolo, mentre tutti i cardinali qua stavano banchettando abbastanza lautamente, si mette a mangiare il suo pane, ma non dice una parola, non dice una parola, perché è una scelta che investe tutto l'individuo, la sua volontà, non è qualche cosa, non è un programma politico, non è un programma collettivo. Lo diventerà in alcuni rami dei francescani, adesso questo di questo non posso parlare. Direi che lo diventerà con alcune lotte estremamente dure fra le varie parti dell'ordine, che una accettava all'estremo. Il Papa, quando diceva che era una povertà che però veniva come sospesa dall'uso dei beni, no? E non era un vero dominio, una vera proprietà, e altri invece che rifiutavano anche questo estremo. Vorrei leggervi una frase che mi piaceva tanto di Francesco. Prima di dire di Francesco vorrei invece ricordare che aleggia, no, come abbiamo detto, il testo del Vangelo, anzi aleggia, è lì davanti con un rimprovero tremendo e con una scoperta per alcuni e poi la scelta. E questo, più che il Vangelo, sì, certamente anche l'esempio di Gesù che è ricordato da Francesco, che incontra Francesco, c'è questa straordinaria pagina degli Atti degli Apostoli. Perché la povertà lì non è soltanto una scelta personale e muta, come quella di Francesco a tavola, per esempio, ma è una scelta di una comunità. La moltitudine di coloro che credevano in Cristo erano un cuore solo e un'anima sola. Né c'era nessuno che dicesse: questo mi appartiene, ma tutti era ad essi comune, la proprietà in comune, cioè la proprietà privata, quello che chiamiamo la proprietà privata, che è stata chiamata poi la proprietà privata, è appunto impensabile in questa comunità. Ma non c'era nessun bisognoso fra loro, perché quanti erano proprietari di terreni e case li vendevano e portando il prezzo delle cose vendute lo deponevano ai piedi degli apostoli, appunto questo è il testo degli Atti degli Apostoli, e lo distribuivano a ciascuno secondo il bisogno. Sappiamo dalle lettere di Paolo che non tutte le comunità erano certamente così virtuose, propense a questo estremo modello. Il Francesco è straordinario, anche un poeta, come sappiamo. E quando parla, fa parlare povertà come se fosse una persona e lui l'ascolta. E povertà dice questo: un tempo vivevo nel paradiso del mio Dio, io povertà, dove stava l'uomo nudo, essenziale, dico io essenziale, nudo il testo. Anzi, io andavo passeggiando per tutto quello splendido paradiso, e qui vediamo come il mito, per noi il mito, ma la fede, nel paradiso terrestre, è legatissimo al concetto di povertà o di proprietà in comune. Andavo sicura e senza paura, senza pensiero, per alcuna sventura, perché ero povera, ero povertà. Perché chi teme, lo dirà anche Boezio, lo aveva detto che Boezio, secondo me, e per molto lo vediamo nel tempo. E chi ha paura? La persona ricca, la persona potente che ha da perdere appunto tutta la sua vita. Io pensavo di stare sempre con Dio, buono, giusto, sapiente, e abitare in un luogo bello e ameno. Ero piena di gioia e con gioia stavo con lui continuamente, poiché l'uomo, non possedendo nulla, era tutto di Dio. E poi c'è la catastrofe, no? Quella che è la cacciata del paradiso, che è questo mito fondante anche di tutto il pensiero, non soltanto della teoria della conoscenza, ma anche della politica, del pensiero politico cristiano. La caduta, che naturalmente richiama alle nostre menti la caduta, l'altra caduta, quella di Platone, no? Sei caduto, la buia. Beh, il mondo è appunto dopo la caduta, conosce un uomo che ha bisogno, perché Dio quando l'ha cacciato ha detto che soffrirà, che faticherà, eccetera, eccetera, tutte quelle cose, il dolore, no? Tutto quello che non c'era nel paradiso terrestre. E quando l'uomo ha bisogno, si innesca quel processo terribile che è il bisogno, la competizione per lo stesso bene, perché cioè, la terra è limitata, appariva limitata anche allora, e la competizione è già la guerra. La guerra è un frutto della caduta, è questo che fa, che innesca anche tanto pessimismo nel pensiero politico cristiano, cioè il fatto che caduti essendo ormai non si possa recuperare ma solo mirare al paradiso terrestre. Il pensiero dell'Ottocento, inteso due secoli fa vicino a noi, è particolarmente pensiero cristiano benato di pessimismo proprio perché accentua questo tema della caduta. Non vorrei andare troppo in là, ma direi che bisogna tenere presente per capire questa straordinaria, io la chiamo un'invenzione, proprio un'invenzione della scelta della povertà, che ha delle radici, se possono andare anche nel mondo pagano. Anche perché ci sono delle radici, ma sono delle radici evitabili. Bisogna tenere presente che quando al mondo c'era metà della popolazione povera, e povera anche per amarsi, che è molto difficile la definizione, la povertà ereditata da un gruppo di uomini che diventano molto numerosi nel 300, nel 300 e nel 300, come una qualità che poteva diventare una virtù, da situazione innaturale qual era, perché la vera natura dell'uomo era essere pago, essere, come dire, soddisfatto di tutti i beni che appunto trovava nell'etere. Quindi vi invito a ricordare questi due significati conflittuali quasi, no? Uno stato povero, una situazione di povertà e una povertà come scelta. E anche meditare come hanno fatto alcuni storici, secondo me molto bene, la Coleman per esempio, sul fatto che questa indicazione di scelta della povertà ha legittimato una situazione da un punto di vista morale, diciamo, non sto parlando di religione, che effettivamente ha cambiato alcune cose nel mondo. Finito.
Bene, grazie Maria Teresa. Procedi tu o...
Sì, sì, procedo io. Mi sono che ci siamo organizzati. Allora, buonasera. Io prenderò spunto in realtà da quello che è stato il nucleo fondamentale del discorso di Maria Teresa Fumagalli, cioè il problema di San Francesco e della povertà, per, come mi capita spesso, lo sapete bene, per rovesciare completamente la prospettiva parlando di Islam e in qualche modo lasciare degli agganci a Isa di Rio Grandi, che tra l'altro ricordo è l'ultima traduttrice del Corano 2010 Mondadori, la traduzione ormai oggi standard del Corano in italiano, e che quindi mi fa piacere essere io a introdurre questo suo importante lavoro, che ha sostituito la vecchia traduzione di Pausanias, sì, ormai superandola da molti punti di vista. Quindi io spero poi di dare a Ida alcuni agganci per poter svolgere il suo discorso. Allora, il problema è questo: Maria Teresa ha parlato di scelta della povertà, e voi sapete tutti benissimo come San Francesco sia stato un personaggio, un uomo che è nato in una famiglia ricca, ha abbandonato le sue ricchezze, ha donato tutto ai poveri e ha scelto una vita di assoluta indigenza per raggiungere il paradiso, per purificazione. Adesso non si può stare a entrare.
Non per raggiungere il paradiso.
Ecco, sì, dicevo, senza indagare poi nei particolari delle scelte soggettive. Quello che volevo dire è che nell'Islam la povertà non è un valore. Cioè, a parte San Francesco, voglio dire, nel mondo cristiano, anche forse soprattutto grazie a San Francesco, si è sviluppata l'idea, prima Maria Teresa parlava anche del Vangelo di Gesù che dice abbandonate tutto e seguitemi, e poi i dibattiti, ricorderete il nome della rosa di Umberto Eco, i dibattiti sulla povertà all'inizio del 300, eccetera. Questo tipo di dibattiti e di concetti all'interno del mondo musulmano, soprattutto delle origini, non esistono, perché la povertà non è un valore. E non è un valore per il motivo molto semplice che cioè un musulmano riterrebbe San Francesco un esagerato. Un musulmano riterrebbe San Francesco un esagerato perché non si deve dare via tutto. Ci sono dei versetti del Corano in cui il Corano dice aiutate i poveri, aiutate chi ha bisogno, ma senza stravaganze, senza eccessività, perché Dio non ama gli eccessivi e gli stravaganti. Quindi i poveri esistono, ma non è una scelta di vita condivisa e condivisibile, e non è un tipo di valore che possa qualificare in maniera particolare l'etica umana. E questo lo dicevo per una ragione molto semplice, perché anche il benessere, come posso dire, materiale, in fondo un musulmano lo vede come un dono di Dio. Allora, se Dio mi ha concesso di essere benestante, il fatto di prendere tutto ciò che Dio mi ha dato e di buttarlo via diventa quasi un'offesa a Dio, perché ovviamente è come rifiutare qualcosa che Dio ha voluto concedermi dall'alto della sua beneficenza, della sua benevolenza. Quindi appunto questa idea francescana della povertà, io ho scritto anche in diversi testi, è secondo me, dal punto di vista musulmano, una esagerazione. E siccome l'Islam si fonda, almeno teoricamente, sull'idea del giusto mezzo, sull'idea della wasat, della wasateia, cioè sul fatto di seguire, come dice il Corano, la via del medio cammino, tutto ciò che è esagerato in un senso o in un altro non è gradito a Dio. Non è che non sia accettabile, ma proprio non è gradito a Dio. Quindi io penso che un musulmano non vedrebbe Francesco tanto come un santo, almeno da questo punto di vista. Detto questo, ci sono altri due aspetti da osservare. Il primo è il fatto che nell'organizzazione dell'impero islamico, per esplicita indicazione coranica del profeta, l'aiuto ai poveri e quindi il tentativo di superare le sperequazioni sociali e di garantire una certa equa distribuzione della ricchezza è garantito da quella che si chiama zakat, cioè la cosiddetta elemosina legale, che uno, sapete, dei famosi cinque principi dell'Islam. E anche qui è importante sottolineare una cosa, che dal punto di vista islamico si fa una differenza tra la zakat e la sadaka, cioè tra l'elemosina legale e l'elemosina volontaria, perché l'elemosina legale, la zakat, è un'elemosina, ma è un termine sbagliato, ma è una sorta di tassa obbligatoria, di prelievo obbligatorio che viene prelevato sulle ricchezze in eccedenza in aiuto delle necessità dei poveri della comunità. Ma è una cosa legale, è quasi una cosa, come posso dire, istituzionalizzata e statalizzata, mentre invece la sadaka è l'elemosina che personalmente io posso dare a chi mi pare. Se io do un euro in elemosina a un senegalese all'angolo della strada, non faccio una zakat, faccio una sadaka. Quindi non faccio quello che è un pilastro dell'Islam, che prevede attraverso la zakat la copertura, un tentativo di coprire quelle che sono le necessità pratiche dei più sfortunati all'interno della società, mentre invece la sadaka è una intenzione personale con cui io voglio contribuire per mia decisione all'aiuto di qualcuno. Quindi vedete che anche da questo punto di vista, oltre ad aver sottolineato il fatto che la povertà in sé non è un valore, vi è una sorta di istituzionalizzazione della lotta alla povertà, perché bisogna superarla, perché deve essere guarita, perché non deve essere un aspetto fondamentale della società e ne manco del cammino potenzialmente spirituale dell'uomo. Per raggiungere Dio non è necessario essere poveri. Non è che perché si è poveri si è spiritualmente più puri o spiritualmente più adusi e aperti a ricevere la benedizione e la larghezza benefica di Dio. Ecco, questi due aspetti mi sembra che siano entrambi abbastanza significativamente differenti sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista pratico rispetto a quella che è stata la sostanza del ragionamento di Maria Teresa sul San Francesco e la povertà. A questo voglio aggiungere adesso invece un po' casualmente, diciamo, secondo un ordine logico, ma un ordine logico non, diciamo, ferreo, alcune particolarità. Quelli di voi, e ci sono un bel po', che c'erano settimana scorsa, si ricorderanno che abbiamo sottolineato il fatto che la civiltà islamica è una civiltà essenzialmente urbana, non è una civiltà del deserto. Gli arabi non amano il deserto, nonostante noi crediamo attraverso gli esotismi più o meno hollywoodiani che gli arabi amino il deserto, gli arabi amano i giardini e i fiumi, tanto poco vero che il paradiso è un giardino lussureggiante, non è mica un deserto. E allora l'eredità musulmana attraverso gli arabi è un'eredità urbana e la civiltà islamica è una civiltà urbana. Ora, se voi guardate a quella, per esempio, che è l'urbanistica classica, poi naturalmente le cose possono cambiare da città a città, da zona a zona, ma se voi tenete presente com'è strutturata l'urbanistica della città arabo-musulmana classica, se qualcuno di voi ha visitato la Medina di Tunisi, per esempio, o anche, adesso si vede di meno perché la città è molto più grande, ma anche il Cairo è fatta così, e inizialmente era fatta così anche Baghdad, quando hanno edificato Baghdad a metà dell'VIII secolo. La città musulmana, Baghdad era una città circolare, no? È fatta proprio volutamente come un cerchio, perché al centro di questo cerchio c'erano il palazzo e la moschea, il palazzo del sultano, del califfo, dell'emiro, di quello che è, e la moschea. Se avete presente la Medina di Tunisi, che è su una collinetta, in cima alla collinetta della Medina di Tunisi c'è la moschea della Zaituna. Subito fuori la moschea della Zaituna c'è il palazzo del governo. Attorno alla moschea della Zaituna c'è il souk, cioè c'è il mercato. E se avete per esempio presente il Khan el Khalili al Cairo, il principio è esattamente lo stesso. Il Cairo è nata come città palaziale, cioè come città sede del governo dei Fatimidi alla fine del X secolo, per cui il Khan el Khalili circondava quello che era il palazzo dei califfi fatimidi, che era la zona cosiddetta del Bayn al-Qasrayn, della strada tra i due palazzi. Erano i due palazzi dei califfi e attorno c'era il mercato. Questa struttura urbanistica non è casuale. Non è casuale nella misura in cui è strutturata in modo tale da far convergere praticamente la base economica di funzionamento dello Stato nella struttura verticistica, nel vertice che è rappresentato da una parte dal potere pubblico, quello del califfo, del sultano, e dall'altra parte dell'autorità religiosa, che è quella della grande moschea, che come vedete sono paralleli, non subordinati l'uno all'altro, ma sono paralleli. E oltretutto, all'interno di questo tipo di struttura urbanistica, c'erano dei quartieri molto precisi. Se voi ancora, ripeto, avete presente la Medina di Tunisi, ma che uso come esemplare, c'è il quartiere degli orafi, il quartiere dei macellai, il quartiere dei tessitori, il quartiere dei ramai, il quartiere dei ciabattini, tutti divisi a spicchi proprio perché questo tipo di struttura che chiamerei teologico-politica dell'urbanistica della città musulmana riflette quella che è una organizzazione in cui l'attività commerciale, l'attività mercantile, l'attività produttiva è uno degli elementi fondamentali di sostegno e di supporto del funzionamento dello Stato. Quindi a un certo punto parlare di povertà vuol dire distruggere anche tutto questo, vuol dire anche distruggere tutto questo castello su cui si regge lo stesso tipo di funzionamento della città e dello Stato all'interno della Madina, cioè della Medina musulmana. E riguardo alla questione del mercato, bisogna ricordare tre cose. In primo luogo il fatto che Muhammad, il profeta Muhammad, prima di diventare profeta era mercante. Fino ai 40 anni, quando, secondo il racconto tradizionale della sua biografia, ha ricevuto la prima rivelazione, ha fatto con successo il mercante. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, nella tradizione anche di pensatori come Al-Ghazali, che voi sapete è un pensatore che io continuo a citare perché mi è particolarmente caro, Al-Ghazali dice che il lavoro, la professione della mercatura è una professione nobile perché la faceva il profeta. E non solo è una professione nobile, ma anche il fatto di guadagnare, cioè di avere quello scarto di guadagno tra la spesa e la vendita, è positivo, è una cosa non solo lecita, ma addirittura obbligatoria e benedetta da Dio. Al-Ghazali si spinge addirittura a dire in uno dei libri di Chiaruddin, cioè della rinascita delle scienze religiose, che in fin dei conti, se un mercante lo fa con, uso un simbolo, onestà, beh, insomma, in fin dei conti, anche se lucra un pochettino, fa in fondo il suo dovere, fa in fondo il suo mestiere. Cioè non è che insulti qualcuno, compia un delitto o faccia qualcosa di sbagliato, perché lucrare fa parte del gioco, quindi è lecito, è voluto da Dio, è benedetto da Dio e di conseguenza ben venga che questo accada. L'altro aspetto, il secondo aspetto su cui volevo soffermarmi, è la questione che fin dall'inizio il mercato è stato organizzato in maniera molto precisa, perché all'interno del mercato e dello svolgimento della mercatura nascono le due istituzioni della Hisba e della Shurta. La Shurta è grosso modo la polizia, ancora oggi in arabo moderno polizia si dice Shurta, si dice anche bolis, ovviamente, che abbiamo trattato dal linguaggio occidentale, ma la parola araba è Shurta. E la Hisba è quel, diciamo, controllo delle attività mercantili che fa sì che i prezzi siano corretti, che le transazioni siano oneste, con quella misura ovviamente di guadagno che è lecito che avvenga. Per cui il muhtasib, cioè il funzionario che aveva l'incarico di sovrintendere alla hisba, cioè al controllo del retto funzionamento del mercato nelle transazioni della compravendita, ma anche relativamente, per esempio, all'arrivo delle merci, alla distribuzione delle merci, al rifornimento, insomma, dei negozi che vendevano, era uno dei personaggi più importanti della burocrazia statale di una città musulmana. Per cui in realtà noi abbiamo una costruzione estremamente complessa che cerca di salvaguardare, anzi di strutturare, di riprodurre delle condizioni economiche che servano a favorire il guadagno, perché il guadagno non è un male, il guadagno fa parte del gioco, come ho detto prima. Quello che i musulmani ritengono un male è l'usura, non il guadagno in sé, non il concetto di guadagnare in sé, ma è l'usura, è il giocare negativamente sui prezzi, il prestare a interesse e l'azzardo. Per cui, per esempio, alcuni storici dell'economia hanno sostenuto che proprio per questo motivo sono stati i mercanti arabo-musulmani a inventare la commenda, cioè a inventare quel documento che poteva sostituire per iscritto il valore di una merce nel caso la merce andasse perduta in un naufragio di una nave che attraversava il Mediterraneo. Quindi c'è tutto un sistema molto preciso, molto ben organizzato, molto ben strutturato, che lungi dal favorire, cerca di cancellare il più possibile e il più sistematicamente possibile la povertà. Certo, la povertà esiste e non può essere del tutto cancellata. Forse Ida potrà parlare dei famosi Afasufa, cioè di quei poveri che vivevano nella moschea del profeta a Medina e che vivevano di elemosina all'interno della moschea del profeta a Medina. Però erano casi molto particolari. Certo, la povertà e l'ascesi è legata al misticismo, questo anche nell'Islam, ma non è una condizio sine qua non. Non è una condizio sine qua non. Non è una questione che qualifica un passo in più e che dà una verniciatura di qualità superiore alla conversione o all'impegno spirituale di chi volesse seguire la vita, la via mistica e la vita della preghiera. Ultima osservazione per mantenermi all'interno di tempi ragionevoli. Una tradizione storiografica, credo che ne abbiamo già accennato anche giovedì scorso, se non ricordo male, perché avevamo parlato di Roberto Sabatino Lopez e abbiamo parlato di Pirenne, della tesi di Pirenne, quindi della divisione del Mediterraneo attraverso per l'invasione araba e di quegli studiosi come Roberto Lopez, come Maurice Lombard, che invece hanno rovesciato la prospettiva dicendo che gli arabi, lungi dall'interrompere la fecondità degli interscambi commerciali del Mediterraneo, l'hanno anzi alimentata e accresciuta, e basta con questo arrivare ovviamente alle città marinare, Genova, Venezia, Pisa, Amalfi, soprattutto a livello ai tempi delle crociate. Quello che voglio dire è che la società musulmana medievale è una società mercantilistica. Questo è stato detto in maniera molto esplicita, per esempio da Lombard. La società medievale musulmana è una società mercantilistica. Il problema allora come si pone? Si pone nel chiedersi del perché e del come mai una società mercantilistica strutturalmente avanzata e complessa come quella che ho cercato di descrivervi non si sia poi trasformata in una società capitalistica, come invece è avvenuto in Europa, col tempo ovviamente. Allora le risposte a queste domande, a questa domanda sono diverse. Io ve le devo dire in maniera molto sintetica perché chiaramente non c'è tempo per svilupparle. Alcuni hanno sostenuto, per esempio, che una colpa, diciamo tra virgolette, di questo mancato sviluppo sta nel fatto che nel mondo islamico non è mai esistito un vero feudalesimo. Cioè quello che noi abbiamo e consideriamo feudalesimo nel mondo occidentale, cristiano, latino, europeo, nel mondo islamico aveva delle strutture completamente diverse, era il cosiddetto sistema dell'iqta, cioè del piccolo appezzamento, che non aveva né il rapporto vassallatico, tipico del feudalesimo, né d'altra parte aveva dei collegamenti diretti tra il, chiamiamo tra virgolette, vassallo e il signore supremo, cioè magari lo stesso califfo, lo stesso sultano, lo stesso padishah all'epoca per esempio dell'impero ottomano. Un'altra ragione sta nella questione della riscossione delle tasse. La riscossione delle tasse nel mondo musulmano avveniva attraverso soprattutto dei sistemi di appalto, un po' più o meno come erano i pubblicani all'epoca degli ebrei all'epoca di Gesù Cristo, cioè c'erano dei sistemi appaltatori per cui questi appaltatori prelevavano dal singolo le tasse e poi le versavano al tesoro centrale. Ma voi naturalmente, come potete capire da questo tipo di trasferimento, la gran parte del denaro rimaneva nelle tasche degli appaltatori. Quindi questo arrivava a far sì che lo Stato centrale mancasse di un tesoro sufficientemente robusto per poter reggere lo Stato, reggere l'esercito e portare avanti il suo tipo di politica. E una terza e ultima ragione sta nel fatto che, nonostante, come ho detto prima, buona parte della storiografia, degli storiografi di storia economica, ritengano che la commenda, l'assegno, la fiera, quasi addirittura l'idea della borsa sia di origine islamica e che anche per esempio le fiere per esempio della pianura padana e delle Fiandre a cavallo del XII secolo, quindi nel periodo del passaggio tra l'alto e il basso medioevo, siano state fortemente condizionate dalla teoria, dalla prassi economica del mondo musulmano, tuttavia nel mondo musulmano non si è data quella trasformazione, lo dico in termini marxiani, che si è data invece in Occidente nel rapporto, voi sapete che Marx parlava del sistema mercantilistico come del sistema che partiva dalla merce, la trasformava in denaro e il denaro ritornava in merce, o magari si fossilizzava nell'acquisto di appezzamenti di terreno. Mentre il sistema capitalistico è un sistema in cui il denaro riproduce se stesso. È il triangolo denaro-merce-denaro, che poi a un certo punto fa sì, ovviamente, che si vada verso una struttura di tipo finanziario del sistema del mercato. Ecco, questa è la terza ragione che sembra essere mancata all'interno del sistema economico, diciamo, musulmano. Quindi, sì, la povertà esiste, i poveri devono essere aiutati, la zakat è una misura di giustizia sociale per coprire le indigenze dei poveri, ma la povertà non è un valore, la povertà non ha nessuna dimensione spirituale che la qualifichi in maniera particolare, non è un qualcosa che deve essere difesa, gli uomini non devono rinunciare a quello che hanno, perché quello che hanno è ciò che Dio ha dato loro, e quindi rinunciarvi, soprattutto in maniera eccessiva, e quasi fare un dispetto, un insulto a Dio, e tutto si inquadra in quella struttura molto particolare di organizzazione mercantile di cui il profeta Mohammed è un po' l'immagine, diciamo, originaria, quasi simbolica, ma che si è evoluta, come abbiamo detto, nei secoli, secondo alcune direttive che ho appena cercato di chiarirvi. Ecco, grazie.
Io per il microfono perché non so mai la distanza giusta, quindi spero che si senta bene, vado bene così, perché sono sempre troppo vicino, troppo lontano, se va bene procedo. Beh, io ovviamente vi ringrazio moltissimo, e anche per queste informazioni che peraltro devo dire che riprenderò, verranno continuamente riprese in quello che dirò. E io appunto ho centrato questo piccolo discorso, ovviamente sull'Islam, il più possibile sul Corano. E quindi povertà nel contesto islamico, ma a partire dal Corano. Perché? Non solo perché l'ho tradotto, perché si definisce giustamente in realtà una coranologa, ma anche perché quando si parla di Islam è sempre necessario partire dal Corano. Perché è il libro, come sapete, ma insomma vale sempre la pena di ripetere, che tutti i musulmani di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni indirizzo teologico, di ogni indirizzo giuridico, considerano il vero fondamento, cioè il fondamento della religione, il fondamento della fede, il fondamento del diritto, il fondamento della moralità. Una cosa che ugualmente si dice spesso, ma che vale la pena di ripetere, è che il Corano si considera non solo l'ultima parola divina in senso temporale, ma anche l'espressione letterale, puntuale della parola divina, nel senso che il Corano è esattamente quel che Dio ha detto attraverso la geografia, attraverso il profeta, però è parola di Dio, cioè Dio ha parlato esattamente così. E questo ci fa capire perché tutto il lavoro di esegesi sul Corano, tutti i commentari coranici che si sono succeduti nel corso della storia fino ad oggi in TV, insistono ciascuno, il Dio più o meno, ma insistono sempre sull'espressione letterale di questo libro. Quindi si pongono domande del tipo: perché Dio ha detto così e non così? Perché ha usato questo termine e non quell'altro? Perché ha usato il termine singolare e non plurale? Perché in una sequenza di termini ha fatto precedere questo termine e l'altro? Quindi c'è un'attenzione importantissima appunto all'espressione letterale. Ed è per questo che io vorrei iniziare questo piccolo percorso sulla povertà che vi propongo a partire dai nomi. Ho sentito che anche Massimo Cangiarini ha detto qualche nome in arabo, anche se mi avevi raccomandato di non esagerare, infatti non esagererò. Ecco, volevo partire dai nomi che dicono povero nel Corano, che sono sostanzialmente due, e metterli sì, diciamo quello che si usa oggi fare sempre contrastivo, ma queste indagini contrastive, metterle a confronto con la parola povero, perché le parole pesano sempre. E non, nella fattispecie di questa cultura che appunto dà tanto peso al parlare, tanto peso al parlare, però mi sembra tanto più importante. E poi perché davvero attraverso le parole in prima istanza passano quelle che chiamiamo le specificità culturali. Ci sono mille esempi di questo, ma appunto un esempio può anche essere fornito dai termini che dicono nel Corano povero. Questi termini sono sostanzialmente due, ci sono abbastanza familiari entrambi. Il primo è, cioè uno è fakir in arabo, da cui l'italiano fakiro, e l'altro è miskin, da cui l'italiano meschino. Hanno preso significato tutto differente, come vedete, perché il fakiro certamente non è povero come intendiamo, né il meschino è colui che intendiamo come povero, però entrambi significano povero. Volevo proporre brevemente la loro etimologia. Miskin miskin non è immediato nella sua etimologia e comunque rimanda a quiete, riposo, sosta. E il motivo per cui il povero si dice appunto con un nome di questo tipo che rimanda alla sosta, al riposo e alla quiete è che, ci ha spiegato dai grandi autori dei dizionari, grandi monografi, lessicografi del Medioevo islamico, il motivo è perché non avendo di che provvedere a se stesso, il povero è colui che riposa, quindi che acquieta il proprio cuore, usano questa espressione, appunto nel sostegno degli altri. Quanto a miskin, invece colui che ha la schiena alle vertebre rotte, e quindi avendo le vertebre rotte a causa di una calamità, perché proprio la parola si direbbe esattamente questa, è colui che appunto nuovamente ha bisogno degli altri per la propria sopravvivenza. Quello che è notevole, a mio avviso, appunto in vista di una eventuale definizione di specificità culturale, che invece il povero, cioè chi sa meglio di me, povero deriva da pauper oppure da pauperus, ed è un termine che contiene al proprio interno paupus, parvus, e i dizionari etimologici, appunto dell'italiano, quasi tutti, accreditano questa etimologia, per cui insomma il povero è colui che produce poco e guadagna poco. Quindi è un'idea completamente diversa del povero, perché da una parte abbiamo l'idea del povero come bisognoso, colui che ha bisogno degli altri per poter sopravvivere, mentre dall'altra parte, e quindi è un povero che in qualche modo si trova incluso nella comunità, è parte della comunità, perché la comunità lo sostiene, ha bisogno della comunità. Viceversa, dall'altra parte abbiamo appunto un'idea di esclusione della povertà, perché il povero comunque non produce, non guadagna, quindi è un escluso, perché è escluso dal circuito appunto produttivo della società. E questo era appunto il primo punto che volevo sottoporre, ricordando però che questa idea del povero come bisognoso, che ritroviamo nel Corano, che ritroviamo nella lingua araba, che ripeto, la lingua insomma, che sta alla base, costituisce questo libro, è la stessa idea che poi troviamo, è la stessa idea biblica che troviamo nell'Antico Testamento come nel Nuovo Testamento. Però nella latinità noi abbiamo appunto questa divaricazione tra i due, tra i nomi appunto il latino e quindi l'italiano, il nome arabo del povero. A proposito del fatto che il pensiero islamico, a seguito proprio di questa idea di povero come bisognoso, non preveda affatto l'esclusione del povero, ma viceversa la sola necessaria integrazione, dobbiamo pensare che donare al povero, come già ha ricordato Massimo Campanelli, non è un'opzione, non è essere buoni perché siamo buoni, ma è per appunto un dovere, perché ai poveri spetta la generosità degli altri, spetta la generosità dei credenti. La generosità sotto forma di elemosina legale, quindi sotto forma di zakat, appunto come è stato già detto, ha un carattere coercitivo. Vi faccio un esempio tratto dal Corano, e io penso che avete voluto non dire niente. Faccio un esempio dalla Sura delle Donne, che è il quarto capitolo del Corano, dove è detto, quindi qui è Dio che parla: fate del bene ai genitori, ai parenti, agli orfani, ai poveri, al vicino che vi è parente e al vicino che vi è estraneo, al compagno di viaggio, al viandante e allo schiavo,
Dio non ama chi è superbo e vanesio, né ama coloro che sono avari e invitano gli uomini all'avarizia e tengono nascosti i beni che egli ha donato loro. Per i miscredenti abbiamo preparato un castigo umiliante. Lo stesso passo procede anche così. Dio non ama neppure quelli che donano dei loro beni per farsi vedere dalla gente. E questo è un altro aspetto che volevo segnalare, quindi il rapporto che vede da una parte la carità o l'elemosina legale alla riservatezza, ma anche il rapporto che ugualmente, quindi riservatezza di chi dà, ma anche riservatezza di chi crede, di chi chiede, perché appunto la riservatezza è appunto un elemento importante. Quindi se secondo, abbiamo visto secondo il libro Sacro dell'Islam, Dio non ama quelli che danno, che donano, che danno in carità e in elemosina per farsi vedere dalla gente. Quindi il rapporto, ripeto, tra riservatezza e carità. Non occorre far sapere a tutti che sei donato, perché l'importante è che lo sappia Dio e Dio lo sa. Ma questa riservatezza, come ripeto, è lodata anche quando si tratta di povertà e del bisogno della carità altrui. E qui vi propongo un piccolo racconto che insomma dice meglio di molte parole che posso dire io, un racconto tratto dalla tradizione del profeta, che è appunto la seconda fonte dell'Islam, dopo il Corano stesso. E il racconto dice così. C'era un convertito di Medina al quale il profeta di Dio aveva affidato un ospite che aveva. Quando l'ospite, insieme all'uomo, giunse nella casa di quest'ultimo, la moglie chiese: e chi è costui? L'uomo le rispose: è un ospite dell'inviato di Dio che ci ha affidato. La donna esclamò: lo giuro su colui che rivela il Corano a Muhammad, questo giuramento su Dio che è l'unico che ha effettivo valore. Per questa sera ci resta solo una pagliotta che basterà a sfamare o me, o te, o l'ospite, o il servo. Il marito le disse, un marito molto acuto: tu dividi la pagnotta in parti, condiscila con del grasso, portala in tavola e poi dia al servo che spegna la lampada. Al buio la moglie e il marito si misero a fare rumore con la bocca e così l'ospite pensò che stessero mangiando anche loro. La mattina dopo, l'inviato di Dio chiese in giro: dov'è l'uomo che ha accolto il mio ospite? E lo disse per tre volte. Finalmente l'uomo, che fino ad allora era rimasto in silenzio, disse: sono io. Allora il profeta gli riferì così: l'angelo Gabriele mi ha raccontato che quando hai chiesto al tuo servo di spegnere la luce, Dio Altissimo ed Eccelso ti ha sorriso. E anche questo appunto è un esempio che volevo portarvi, appunto della riservatezza collegata alla povertà. Ma torno al punto appunto del sostegno ai poveri come obbligo individuale, e rispetto che non si tratta, come dicevo prima, di un'opzione, ma appunto di un obbligo, e di un obbligo non collettivo, ma un obbligo che incombe sulla singola, sul singolo individuo, sulla singola persona del musulmano. E questo obbligo appunto si concretizza nell'istituto giuridico citato già più volte, quindi quello dell'elemosina legale, che è appunto uno dei cinque doveri capitali del musulmano, secondo il quale, secondo questo istituto giuridico, una data percentuale delle proprie ricchezze deve essere devoluta a favore dei poveri della comunità, poveri ovvero bisognosi evidentemente. C'è anche qui un passo coranico molto importante dove il pagamento dell'elemosina legale è tra le opere, tra le azioni che definiscono il vero musulmano, che individuano il vero musulmano. È un famosissimo passo, sempre molto citato, si trova nella seconda sura, ed è questo. La vera pietà non è volgere il viso verso Oriente o verso Occidente. La vera pietà è quella di chi crede in Dio nell'ultimo giorno, negli angeli, nel libro, nei profeti, e di chi dona dei propri beni, per quanto li ami, ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti e ai mendicanti. L'obbligo dell'elemosina ha evidentemente uno scopo, che è quello di consolidare la comunità e di mantenere la coesione sociale. Ma l'elemosina legale, o comunque la donazione, se non si tratta di zakat, ma di sadaqa, rafforza non solo la comunità, ma anche l'individuo singolo, sia chi riceve, ma anche chi dà. Quindi sia il benefattore sia il beneficato.
anche qui ricorro ai termini. Abbiamo detto appunto l'emosina legale si dice sacat, e questo, anche questo è un termine molto interessante perché nella sua etimologia rimanda la purificazione, il verbo da cui deriva significa purificare. Lo stesso verbo significa anche aumentare e ingrandire. E infatti l'elemosina, quindi disfarsi di parte del proprio denaro a favore dei bisognosi, è sentito proprio da un lato come un modo per purificare la propria ricchezza e dall'altro come un modo per far aumentare la propria ricchezza. Perché donare propizia ricchezza. E un'idea che è molto forte nel Corano è quella secondo cui le ricchezze individuali non devono rimanere ferme, ma devono circolare all'interno della comunità e devono essere distribuite agli altri appartenenti della comunità in un'ottica appunto di equità e di equivalenza. Quello che garantisce la circolazione buona della ricchezza è appunto l'elemosina legale o zakat. C'è poi anche una cattiva circolazione della ricchezza, che è il prestito a interessi, quello che appunto Massimo Cantarini ha citato, cioè l'usura. L'usura. C'è un'altra sua base interessante nel Corano, dove è detto: quel che prestate a usura perché cresca con l'accrescersi dei beni altrui non crescerà affatto presso Dio, ma quel che date in elemosina, in zakat, cercando il volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato. Un altro punto che vorrei toccare è quello dell'elemosina e della donazione come restituzione e compensazione. Perché, questo è stato già detto, la ricchezza di cui vi ho colmato alcuni e non altri è intesa come un favore, è intesa come una grazia, appunto come un dono di Dio, e allo stesso tempo è intesa come un'aggiunta e come un sovrappiù. Anche questo è facilissimo da capire leggendo il Corano in lingua originale, perché sia favore sia aggiunta o sovrappiù si dicono con la stessa parola. È la stessa parola fabula che dice sia favore sia aggiunta. Quindi l'idea del favore divino è intesa, anche nel caso della ricchezza, ma non solo, come un sovrappiù rispetto a quello che è stato dato ad altri. Cioè è chiarissimo questo rapporto. Quindi se la ricchezza è un'aggiunta ed è un sovrappiù, va da sé che richiede di essere in qualche modo appianata. È chiaro che è un volere divino, ma richiede di essere in qualche modo appunto restituita. Quindi l'elemosina non è solo distribuzione, ma è restituzione doverosa di quello che si è ricevuto in eccesso. Lo dice chiaramente un passo coranico, è una sura molto antica, la sura delle scale, dove è detto che i musulmani sono coloro che sanno che nelle loro ricchezze c'è una parte dovuta al mendicante e al misero. Quindi è proprio l'idea, ricevo di più perché Dio mi benefica e quindi devo, appunto, ho un obbligo di ridistribuzione, o meglio, un obbligo di ritorno, perché appunto l'idea appunto del ritorno. Oggi si parla di economia di povertà. Una parola chiave appunto di questa riflessione è proprio quella del ritorno, perché la distribuzione della ricchezza, come ripeto, è sentita come una restituzione della ricchezza, quindi ridistribuzione, non semplicemente distribuzione. Questa idea della dovuta restituzione della ricchezza si trova sia nel Corano, come dicevo in modo molto forte, ma anche nella tradizione del profeta. Ci sono molti racconti secondo cui quando il profeta Muhammad inviava appunto gli esattori delle tasse, della zakat, dell'elemosina legale, diceva loro prendete le ricchezze degli abbienti e restituitele ai poveri. Usava proprio la parola, diceva rabbe, quindi proprio ritornatele ai poveri. Oppure disse Dio ha posto l'obbligo della donazione, quindi della sadaqa, che fosse presa ai ricchi e restituita ai poveri tra loro. Peraltro questa idea della ridistribuzione della ricchezza come restituzione dovuta è ripresa da un personaggio, insomma, un grande intellettuale, Massimo Campanini, conosce molto meglio di me, e cioè il riformista egiziano, appunto giustizzato nel 66, che è Said Qutb. Ancora un punto, il rapporto appunto anche qui tra povertà materiale e anche qui riprendo quello che è stato detto appunto all'inizio, il rapporto tra povertà materiale e povertà spirituale è un rapporto che include anche l'idea di una scelta di povertà. Torno ai due nomi arabi del povero, secondo il Corano, cioè miskin e fakir. Entrambi dicono non solo il povero, ovvero il bisognoso in senso materiale, quindi colui che ha bisogno di aiuto, sostegno da parte del prossimo, ma dicono anche il povero in senso spirituale, quindi dicono in realtà l'uomo in generale, l'uomo che è sempre e comunque radicalmente fragile, bisognoso di aiuto da parte di Dio. In questo senso entrambi i termini possono anche significare musulmano, cioè possono equivalere appunto dei sinonimi di musulmano, perché ogni uomo è povero, mentre Dio è il ricco, nel senso che non ha bisogno di nulla. Cioè quando il nome divino il ricco, citato appunto dal Corano, significa precisamente che non ha bisogno di nulla. E per converso il povero, che lui appunto, come dicevo prima, è bisognoso. Nel Corano, nella sura del Creatore, è detto per esempio: uomini, voi siete i poveri, mentre Dio è il ricco. E qui è piuttosto chiaro il significato. Questa povertà, appunto, spirituale, come bisogno della divinità, è fortemente apprezzata ed esplorata anche tra i mistici dell'Islam, quindi quelli che appunto siamo abituati a chiamare sufi, quindi all'interno del movimento mistico, il movimento spirituale detto sufismo. I mistici, i sufi, affermano, è un'espressione piuttosto condivisa, affermano che la povertà, quindi questa povertà spirituale, è una morte dei desideri del mondo a fronte di un cuore vivo e vitale. Quindi è una rinuncia al mondo, insomma, piuttosto semplice da comprendere per noi. È una rinuncia al mondo che va ricercata, ma che non corrisponde necessariamente, e secondo alcuni non deve affatto corrispondere, alla povertà materiale. È vero però che la rinuncia al mondo può condurre alla povertà materiale e anche all'indigenza. Però in questo caso diventa una povertà materiale e un'indigenza autoinflitta, quindi di scelta. E non è un caso se a questo proposito i giuristi non concordano sulla necessità di fornire i proventi dell'elemosina legale anche ai poveri per scelta. Quindi anche a coloro appunto che si riducono all'indigenza nella rinuncia appunto del mondo a favore appunto dell'accoglimento unico della divinità. A proposito di indigenza e di povertà, non c'è accordo ovviamente neanche sulla mendicità che la povertà può causare. Tra i mistici ci sono alcuni maestri che la raccomandano e la dichiarano perfino necessaria, perché questa mendicità distrugge l'amor proprio e lascia spazio soltanto all'amore comprensivo di Dio. Ci sono alcuni che la dichiarano lecita, ma la stragrande maggioranza dei maestri sufi la aborrisce, perché ritengono che possa essere uno sfoggio di povertà, e soprattutto perché porta il mistico non solo a rifiutare i doni, evidentemente, cosa che è sottesa, ma anche perché porta il mistico a umiliare se stesso di fronte ad altri che non a Dio. E questo appunto poi lo riprenderò alla fine, perché non ho ancora moltissimo da aggiungere. In più, mendicità significa appropriarsi anche della ricchezza altrui, perché significa appunto intaccare la ricchezza del prossimo chiedendo ciò che non è dovuto. Il divieto della mendicità è molto forte, poggia su versetti coranici e su molti detti profetici, e tra i detti profetici vi leggo questo racconto. Un racconto sulla vita del profeta, sempre sunna, quindi sempre tradizione. Un uomo andò a mendicare dal profeta e il profeta gli domandò: ma a casa tua non c'è nulla? Sì, rispose l'uomo, c'è una coperta che un po' indossiamo e un po' usiamo come giaciglio, e poi c'è una coppa che ci serve per bere. Il profeta gli disse: portamele tutte e due. L'uomo gliene portò il profeta le prese in mano e chiese alla gente: c'è qualcuno che le vuole comprare? Io, rispose uno, le prendo per un dirham, che è la moneta d'argento. Il profeta chiese ancora: c'è qualcuno che le compra per più di un dirham? Ripeté la domanda due o tre volte, finché un altro disse: non li compro io per due dirham. Allora il profeta prese i due dirham e li diede al convertito di Medina, che era appunto mendicante, dicendo: con un dirham compra del cibo e nutri la tua famiglia, con l'altro compra una testa d'ascia e portala da me. Quando l'uomo gliela portò, il profeta con le sue stesse mani la legò stretta a un bastone, poi gli disse: va a far legna e vendila e non tornare prima di 15 giorni. L'uomo se ne andò a far legna e a venderla, e quando tornò aveva 10 dirham. Allora il profeta gli disse: per te questo è meglio che presentarti nel giorno del giudizio con i segni della mendicità venuta sul viso. Ecco, per questo appunto la povertà autoinflitta e la mendicità sono due elementi che non, appunto, non piacciono, ecco, neanche nel contesto in cui la povertà è particolarmente apprezzata, cioè quello mistico. Io volevo concludere, visto che si è parlato molto di Francesco, con un personaggio che è una sorta di eroe di questa povertà buona, quindi una povertà che è povertà, ma che non riduce se stessa all'indigenza, quindi non pesa sugli altri del mondo, e che quindi rinuncia sia ai beni del mondo, però senza arrivare appunto alla mendicità e all'umiliazione davanti ad altri che Dio. È un personaggio, si chiama Ibrahim ibn Adham, è precoce nella storia islamica, vissuto nell'VIII secolo, quindi pensiamo che il profeta è morto nel 631, se non siamo a livello del 700, e ha una leggenda, si è impadronita di questa figura, e ne ha fatto una sorta di San Francesco, di fatto. Si narra che fosse appunto il figlio di un re, il re di Balkh, nell'attuale Afghanistan, il quale rinunciò ad ogni ricchezza e si diede alla vita ascetica. E così divenne un modello per generazioni di mistici successivi. È venerato per appunto questa povertà buona, non aveva anche senso, buona, per la sua generosità, per la sua mentalità che non era fuori dei nemici, e poi per vari episodi di abnegazione. Ma vi voglio leggere un racconto molto famoso nel quale lui stesso racconta della sua conversione appunto a questo tipo di povertà. Dice: un tipo di povertà che, come vedrete a questo racconto, non esclude affatto il lavoro e il guadagno. Mio padre era un uomo molto ricco e mi educò ad amare la caccia. Un giorno capitò che montai in sella, un coniglio e una volpe si mossero, io spronai il mio cavallo all'inseguimento, ma udì una voce dietro di me che diceva: non sei stato creato per questo, non è questo quel che ti è stato ordinato. Mi fermai, guardai, non vidi nessuno e maledissi il demonio. Spronai nuovamente il mio cavallo e da capo udì la voce, questa volta più vicina di prima, che diceva: Ibrahim, non sei stato creato per questo, e non è questo quel che ti è stato ordinato. Nuovamente maledissi il demonio, ma udì ancora la voce, che proveniva questa volta dalla mia stessa sella. A quel punto mi dissi: sono stato avvisato, l'ammonitore è venuto a me, e giuro su Dio che non disubbidirò mai più a partire da oggi, fin tanto che Dio mi proteggerà dal male. Così tornai a casa della mia famiglia, lasciai il cavallo, poi mi recai dai sudditi di mio padre, chiesi loro un vestito di juta e gettai loro i miei abiti. Quindi me ne andai in Iraq. Lì lavorai per un po', ma la mia permanenza non mi giovò. Mi dissero di andare in Siria. E in Siria, racconta sempre lui stesso, che si impiegò come guardiano di un campo di profughi. Ci sono molte altre racconti di questo tipo su questo personaggio, su Ibrahim ibn Adham. Secondo alcuni si convertì all'ascetismo osservando l'espressione di felicità di un povero seduto all'ombra del suo palazzo, secondo altri ci mette la vista di un profeta che appunto lo mise in guardia sulla natura transitoria del mondo terreno, ma vi voglio leggere appunto a proposito della sua generosità quest'altro, della condivisione, anzi perché si è appunto parlato di condivisione delle proprietà. È un suo amico che racconta: una notte mi trovavo con Ibrahim ibn Adham e non avevamo da mangiare. Lui disse: quanto agio e quanta serenità ha donato il Dio ai poveri e bisognosi. Nel giorno del giudizio non chiederà loro conto dell'elemosina regale, né del pellegrinaggio, né delle libere donazioni e così via. Il benessere arriverà presto se Dio provvede a noi, e se obbediamo a Dio non ci preoccupiamo della situazione in cui versiamo. Poi andò a pregare, anch'io, e a quel punto arrivò un uomo con 8 pagnotte e molti datteri, e mi disse: mangia tu che sei angustiato. A quel punto, mentre lui stava per mangiare, trovò un mendicante e lui gli diede 3 pagnotte con datteri, ne diede 3 anche a me e lui ne mangiò pure. Ancora, ecco, con questo veramente vorrei concludere, ancora ritornando appunto sulla, cioè, sulla non islamicità, proprio perché è un'umiliazione d'altra che Dio, che è la medicità. Disse appunto: nessun re è giusto, lui e il ladro sono uguali, e chiunque si umilia di fronte ad altri che a Dio, lui e il cane sono uguali. Ecco, io con questo concluderei, perché vorrei lasciare spazio.
Andiamo un attimo adesso per Benti, prego.
Vorrei ampliare un po' il discorso, anche se ho dei problemi perché abito a Bergamo e dovrei studiare a casa. Vorrei passare alla povertà al lavoro, dicendo semplicemente: che cos'è il lavoro per l'uomo del Medioevo? Cioè, è un diritto? È un dovere? Lo è per alcuni e non per altri? Oppure si può anche dire: che finalità ha? La finalità è il benessere, ma in che senso il benessere?
Vediamo altre domande. Andiamo. Adesso vi prego.
Andiamo a una domanda, voglio solo portare una testimonianza completamente di quello che ho sentito qua, soprattutto di quello che ho sentito da parte della dottoressa. Quando si dice che il negro africano non conosce la filosofia e la religione, non è vero, ho avuto la conferma oggi. La vita del negro africano, nella vita del negro africano, l'africano vive esperienzialmente la vita, ma dentro la vita che vive c'è la filosofia, c'è l'arte e c'è la religione. Vi risparmio i concetti, il nostro concetto del tempo e dello spazio, che fa parte della filosofia. Nella religione, i passi delle profete che la dottoressa ha letto qua, noi lo viviamo nella vita nostra in tutti i giorni. Mio padre, e vi do soltanto 2 esempi. Mio padre è il primo figlio di suo padre, signor Lua Ningongo, cioè Lua figlio di Ningongo. Nel pieno XIX secolo, mio nonno, di cui porto il nome Lua, ha eretto dentro la foresta equatoriale una città che ha chiamato Essut. I belgi erano già arrivati da noi, mio nonno aveva imparato qualcosa nella scuola, mio padre non ha studiato. Ha dato a questa città il nome di, mio padre dice che non conosce il francese, dice Essut. Io da bambino ho imparato Essut, Essut, Essut. Poi con il tempo ho capito, rispetto a quello che ha raccontato sempre lui a noi, che non era Essuit, che mio nonno voleva dire Ensuit, perché mio padre ci ha insegnato questa cosa, che era legge nella casa di suo padre. Perché la legge era: la porta di casa deve rimanere sempre aperta. In effetti a mia moglie gli dico: quella porta lì deve stare aperta. Perché l'ospite viene da lontano. Tu ospite, quando vieni, arrivi qua da me, ti devi fermare, devi mangiare, bere, poi vai, cioè ensuite ti fermi, ensuite dopo vai. Ed è quello che io ho visto qua. senza andare troppo lontano. 19 anni fa è deceduto mio padre, in effetti l'anno prossimo dovrò andare per festeggiare il 20° anniversario del suo decesso. Ho lasciato Milano, sono andato, ho fatto tutta la festa, così mi seguito la messa, poi la festa. Ho fatto il discorso. Durante la festa è venuto un vecchio che io conoscevo. Ha detto, vieni, vieni, dottore. Sai che ricordo tengo io di tuo padre? Dico no. Mi dice, voi eravate bambini. Noi eravamo dei giovani, ci avvicinavamo alla vita. Nel nostro villaggio, qui a Kinshasa, gran parte delle persone gli ha portato suo padre, perché faceva su e giù tra la foresta e la capitale. Io avevo trovato una fidanzata. Avevo appena iniziato a lavorare, non avevo soldi. Mio tuo padre mi ha chiamato, mi ha detto, ma vieni. Ma tu hai lasciato la tua fidanzata lì. Stai qua, perché non lo fai venire? Se è una questione di soldi, lo faccio venire io. Mi ha detto, tuo padre ha preso la mia fidanzata, l'ha portata a Kinshasa, qui, a casa tua. Io non avevo i soldi per venire a prendere mia moglie. Mio padre mi cerca, tuo padre mi cerca e mi dice, ma tua fidanzata è arrivata, sta lì, sta aspettando. Perché non la viene a prendere per portarla a casa? Se è una questione di soldi, dillo. Io mi vergognavo, tuo padre ha fatto uscire i soldi, mi ha dato i soldi, io sono andato, ho cercato, ho aggiustato la casa, ma sono andato, ho preso mia moglie, l'ho portata a casa, mi ha dato anche una parte dei soldi. E questa è un po' la somiglianza tra la nostra cultura e la cultura islamica. Volevo solo dare questo contributo.
Okay. Scusate. Grazie, vediamo se sono altri interventi, commenti, domande. Io una domanda la voglio fare, perché io non ho capito bene se le banche decidono. Questo non era convenio, ma quello che tu chiami, ma le banche non lo vedono. È
escluso la gestione del lavoro.
Abbiamo
la gestione del lavoro.
Sì, pochi minuti. Abbiamo detto all'inizio, assunto, che 1000 anni di storia umana non possono avere testimonianze identiche, ma ci sono varie testimonianze. Se leggiamo nei commenti alla Bibbia, naturalmente, il labor, la traduzione latina, è una fatica alla quale l'uomo essenziale, l'uomo in sé, non il viatro, non il viandante, che cammina nel mondo, non era tenuto nel paradiso terrestre, con la caduta invece ha meritato, no? Con la caduta. Ma se leggiamo invece il libro di San Vittore, allora parliamo di opera, opus, le parole sono importanti, come diceva la nostra amica. E opus è una grande cosa, e addirittura, adesso non posso fare degli esempi, molti esempi, ma posso dire che tutto ciò che l'uomo fa con le mani e con l'intelletto, dall'architettura alla musica, dalle arti liberali a quelle liberali, è opera che è remedium. Cioè che restaura, non è meglio nel senso il campo della parola italiana, ma restaura, e questo è il punto importante, una situazione primitiva, originaria, che è una situazione soddisfacente, di gioia. Quindi c'è anche una gioia nel lavoro. Non si parla di lavoro come diritto, nonostante ci siano stati dei periodi terribili, io penso alla peste, no? La peste del 300, dove appena dopo non c'erano più braccia, ma paradossalmente non c'era neanche lavoro, per esempio in Inghilterra, per una combinazione di alcuni fattori economici che
generava la disperazione. Quindi non ha molto senso, a mio parere, parlare di che cos'è il lavoro durante mille anni di civiltà. È qualcosa che assomiglia molto alla fatica degli schiavi che facevano le piramidi, ma è anche qualcosa che già assomiglia. E mi piace che è andata via la Maria Boghi, io che potrebbe parlare, ne abbiamo discusso a Roma, è qualcosa che assomiglia alla gioia dell'artigiano che costruisce, perché l'artigiano è appunto l'esempio di un lavoro che è proprio, che non è alienato. Prima del lavoro alienato non possiamo parlare di un lavoro alienato.
Ma scusate, no, volevo dire soltanto, ma ricordare una cosa che lui aveva detto qua. Un bellissimo versetto di una canzoncina che si cantava nel 1300 in Inghilterra, in italiano. Quando Adamo zappava, quando Eva filava, dove era il padrone? Tutto è vero.
No, se il lavoro è autentico, penso che, quello che avevo detto, chiaramente il lavoro nel contesto italiano è un dovere, cioè il diritto non direi, ma perché insomma l'uomo in generale che diritti ha, i doveri che cioè, sono più definiti i doveri che i diritti dell'umanità, ma sicuramente è un dovere. E quello che è interessante che vorrei aggiungere è che anche qui è interessante il rapporto tra le parole. Perché mentre appunto da noi il lavoro è fatica, è l'opera faticosa, invece il lavoro in arabo, quindi nel contesto ebraico e poi in tutta la religione successiva, si dice semplicemente azione, cioè il lavoro si dice am e am vuol dire azione. E questo comporta un dato molto, molto interessante, cioè che così come le azioni umane sono sottoposte a un giudizio in chiave diciamo etico-giuridico, cioè c'è l'azione proibita, no? Lo sappiamo tutti, c'è l'azione haram, c'è l'azione raccomandata, c'è l'azione obbligatoria, eccetera. Allo stesso modo il lavoro, essendo azione, perché si dice nello stesso modo, è la stessa cosa di fatto, anche il lavoro, il tipo di lavoro è sottoposto a questa indagine di ordine etico-giuridico. Quindi, per esempio, ci sono dei lavori che non si possono fare e dei lavori invece che si devono fare. Per esempio, dei lavori che sono raccomandati, per esempio la copiatura del Corano, ma per sera quando è andato a lavorare in una fabbrica di alcolici è proibito. Quindi è proprio questo, come dire, ha a che fare appunto anche con un'identità di tipo linguistico, mi pare, no Massimo?
Certo.
E comunque che sia un dovere, il lavoro è raccomandato, peraltro l'insistenza sul dovere del lavoro arriva in particolare nella modernità dopo il periodo coloniale ed è un rifiuto di quelle accuse di fatalismo, di inerzia che secondo il mondo islamico, certo il mondo islamico più che altro, erano appunto delle accuse che provenivano dai colonizzatori quando invece l'Islam dicevano è la religione del lavoro e facevano l'esempio appunto dei profeti perché Adamo era agricoltore, non era ben più di agricoltore, l'Adamo musulmano, Davide lavorava al ferro, e insomma tutti i progetti hanno lavorato, quindi questo esempio fa sì che c'è limitazione dei minori e il lavoro sia necessario, produrre ricchezza è necessario, come diceva appunto Massimo Campanini.
Allora, se riguardo l'ultima cosa brevemente che chiederà Ferruccio, una istituzione bancaria, cioè una banca come quella che so dei Barbi, dei Peruzzi, dei Medici, tanto per dire, no, nel mondo musulmano non esisteva. Ci potevano essere delle istituzioni che potevano accumulare, conservare, ma la banca non poteva esistere come principio proprio nella misura in cui se la funzione della banca è soprattutto quella di investire per produrre profitto, ecco, questo è un tipo di attività bancaria che normalmente l'Islam considera negativo, esatto, perché poi entra in ballo il discorso dell'usura, della prestito interesse, e infatti anche nel mondo musulmano come nel mondo occidentale chi prestava denaro.
No, no, questo no. Il monte di pietà, io monte sono una allieva di Prodi, il monte di pietà è l'origine della
corruzione.
No, no, però voglio dire, il monte di pietà, certo, era uno che, però l'immagine del mercante di Venezia, a livello di prestito, comunque anche lì succedeva più o meno, lo stesso.
Il monte di pietà nasce proprio contro l'esercizio peccaminoso dell'usura, e qui basta leggersi i Prodi, perché peccato che non possa
esserci qua.
Non ci parlo sarà... di Romano, parlo di Paolo.
Paolo, sì, ci sarà Giuseppina Muzzarelli, sua allieva, settimana prossima.
Sì,
bene. Grazie a voi, tutto per ringraziare il mio grande.
Scusa, io non posso venire, mi sono dimenticata alle 8:30 arrivo.